Benvenuti alla seconda parte del podcast sulle auto di Vacanze di Natale 83. Arriviamo alla quarta scena del film, che è un'altra di quelle che vengono citate ancora oggi. E infatti sullo schermo si vede sfilare un lungo muso di una Mercedes, dal colore stranamente anni 80, un visone metallizzato, quindi un marroncino, che si ferma davanti alla porta dell'Hotel Cristallo di Cortina. Dall'auto scende un cinquantenne abbronzato con indosso una pelliccia, che ad un tratto, guardando l'orologio, reciterà una delle battute più famose del film, tanto da essere utilizzata ben 39 anni dopo, anche durante l'assegnazione dei giochi invernali di Milano Cortina 2026.
Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto, is nothing.
Ovviamente ho fatto subito una verifica. Per arrivare a Cortina in quel tempo, il Dogui avrebbe dovuto tenere una media di 161 km/h, perché da Via della Spiga a Milano a Cortina sono 410 km. E Google Maps proietta oggi un tempo di percorrenza di circa 4 ore e 45 minuti. Poi c'è la storia di Alboreto, che viene citato dal Dogui, che nel 1983, però stranamente, non era ancora arrivato in Ferrari, ma correva con la Tyrrell sponsorizzata da Benetton, senza ancora aver raggiunto dei risultati eccezionali, che sarebbero invece arrivati l'anno successivo grazie alla scuderia di Maranello. La Mercedes del Dogui è probabilmente una 500 SEL spinta da un motore V8 5000 di cilindrata. Nel 1983 questa Mercedes costava 57 milioni di lire, quindi quasi 4 milioni di lire in più rispetto alla Maserati 4 porte dei Covelli. E nonostante il prezzo di listino molto alto, la Mercedes secondo 4 ruote aveva un difetto, cioè quello di avere un volante non regolabile e la vernice metallizzata che era disponibile solo come optional. In un'altra scena del film, il Dogui dice questa famosa frase.
Guarda, sono proprio indeciso, sai, non so mica che macchina comprarvi.
Sono decisioni tremende quelle lì, eh. Io l'ultima volta che ero in bilico tra la Fetta Turbo e il BMW in azione, sono entrato in paranoia.
E poi è sceso il Mercedes.
Sì, guarda, sono proprio d'accordo. Altra categoria.
Cambiar caro è una scelta di vita, bellissimo.
Ho fatto delle ricerche. L'Alfetta Turbo a cui si riferiva il Dogui era probabilmente una GTV Turbo Delta o forse una Giulietta sempre Turbo Delta. Queste auto però hanno avuto una vita brevissima, proprio per problemi legati alla turbina. Nel film io credo che vengano citate soprattutto per quell'aura di esclusività data dalla presenza del motore sovralimentato, che all'epoca effettivamente era una cosa molto rara. L'Alfa per la GTV aveva scelto un motore 2000 sovralimentato da 180 cavalli, soprattutto per aggirare le regole fiscali, che come abbiamo visto imponevano una tassazione del 38% di IVA per motori superiori a 2000 di cilindrata. La potenza di un 2000 turbo in quel periodo era paragonabile a quella di motori di 3 litri aspirati. Mentre la BMW a iniezione che viene citata dal Dogui poteva essere forse la 735i, una vettura 3500 cilindrata con 218 cavalli, che costava però un po' meno della Mercedes 500 SL, avendo un listino di 42 milioni di lire e certamente un blasone che a quel tempo non era ancora paragonabile a quello di Mercedes. C'è da dire che il Dogui alla fine del film verrà tradito dalla sua Mercedes, uscendo fuori strada forse per colpa del ghiaccio, ma anche dell'auto, che viene subito indicata da lui stesso come responsabile unica dell'incidente.
Schifosa di una maledetta.
Dai tesoro, ti prego, ora basta, eh?
Basta. Basta un cazzo, basta. Ma scusami, ti sembra possibile una macchina che costa oltre 50 zucche che mi tradisce sul bagnato? Fai te.
Ah, ti ha tradito la macchina?
Ma certo, i freni non hanno risposto all'appello. Io li ho chiamati, loro frega. In curva sono andato diretto. Guarda, ti assicuro, una roba pazzesca.
È arrivato ora il momento di parlare di un gruppetto di auto che nel film non si vedono benissimo. E sono quelle parcheggiate sulla piazza centrale di fronte all'Hotel de la Poste, dove tutti aspettano Mario per andare a sciare. Dolce vita, why pull your feet so well? We'll
live it like in a dolce vita. Possiamo mica star qui tutta la mattina a aspettare il tuo amico, eh? Se
sorella, stai buona, adesso arriva, no?
Maremma bufala, qui si passano le ragazze sempre ad aspettare qualche pischero. Può starmene una bella topa.
Quello secco, stai buono.
Sei in ritardo io col Kaiser che mi aspettavi, eh?
È regolare, con Mario c'è un rapporto diverso, una vita insieme sugli spalti.
Ah, ecco.
In quella scena si vede bene solo un'auto, che è la Toyota Land Cruiser BJ42, di colore rosso con tetto bianco, che sembrerebbe nel film appartenere a Collo Secco. Un'auto che andava molto di moda tra i giovani in quel periodo, ma non adatta a fare un lungo viaggio. La Land Cruiser infatti aveva un motore diesel 3000 di cilindrata, sempre aspirato, con una potenza di 90 cavalli e una velocità massima di 125 km orari. Quindi non era la macchina ideale per fare i 400 km che separavano Firenze da Cortina, soprattutto per via delle sue ruote tassellate e di una velocità di crociera che forse poteva essere intorno ai 100 km orari. La Land Cruiser BJ42 apparsa nel film costava nel 1983 circa 28 milioni di lire, quindi 3,5 volte il costo di una Fiat 1.45, che come sappiamo era l'auto più venduta in Italia in quel periodo. Un'altra auto che era presente sulla piazza e che non si vede bene è la Jeep Wagoneer Limited bicolore. Un'auto 100% americana, che aveva un motore V8 5009 di cilindrata e che costava ben 40 milioni di lire. Quindi praticamente la Jeep costava esattamente come la Mercedes 300 GD dei Covelli. Questa Jeep Wagoneer deve essere però ricordata a tutti gli effetti come il primo vero SUV della storia. Perché la Range Rover inizialmente era solo due porte e la versione quattro porte era uscita praticamente solo nel 1982, quindi un anno prima. E soprattutto non era ancora disponibile con il motore diesel, che arrivò solo un paio d'anni dopo, quindi a partire dall'84-85, e che diede una forte spinta commerciale alla Range. Sulla piazza di fronte all'hotel della Post si intravede anche una Volvo 760 berlina in colore bianco con targa Bologna, che nel film sembrerebbe appartenere a Cesarino, il marito di Grazia, una delle amanti di Billo. La Volvo 760 nel 1983 era un'auto di lusso che aveva un motore diesel 2400 di cilindrata con 112 cavalli, quindi una potenza allineata con le auto tedesche, e costava circa 28 milioni di lire, quindi anche in questo caso 4 volte il prezzo della Fiat Uno. La stranezza è che la Volvo 760 apparsa nel film sia la versione berlina e non la station wagon, che in realtà invece andava molto più di moda in quegli anni. Ma la spiegazione potrebbe essere forse molto semplice, perché la versione station wagon in realtà era uscita solo pochi mesi prima, per cui probabilmente c'erano ancora pochi esemplari in giro e forse nessuno disponibile per le riprese. Il film finisce con Carina Huff che lascia Christian De Sica per andare a Milano con un nuovo fidanzato, che come il Dogui indossa una pelliccia. Ma veramente negli anni 80 gli uomini indossavano delle pellicce vere?
Ciao!
Ciao!
Samantha! Hai dimenticato la pelliccia? Ma dove hai conosciuto sto matto con la Rolls?
A posto, si chiama Piero Bon. Per il weekend mi porto a San Moritz, Puestad, e forse a febbraio al Carnevale di Rio.
E questo uomo guida forse l'auto più costosa di tutto il film. Si tratta di una Rolls Royce Silver Shadow, che però dovrebbe essere un'auto della fine degli anni 70, quindi non contemporanea al film. Perché nel 1983 in realtà era già uscita la Silver Spirit, che apriva il nuovo corso stilistico di Rolls Royce, che abbandonava le linee rotonde della carrozzeria per adeguarsi allo stile più squadrato tipico degli anni 80. Finisce questo episodio sulle auto di Vacanze di Natale 83, un film che ha dato il via alla tradizione dei cinepanettoni, ma che in realtà ha saputo intercettare un nuovo modo di fare commedia, raccontando la vita degli italiani negli anni 80. Il film si ispirò ad un'altra pellicola, quella del 1959 con Alberto Sordi e Vittorio De Sica, che si intitolava Vacanze d'inverno, in cui il personaggio di Sordi vinceva un viaggio premio a Cortina messo in palio dalla Rai e si presentava in montagna con la Fiat 600, con il solo obiettivo di far vedere agli altri che anche lui aveva l'automobile. Una differenza epocale con il lusso stentato e cafone raccontato nel film del 1983. Il film quest'anno compie 40 anni. e per l'occasione, a metà dicembre, alcuni dei protagonisti del film si incontreranno nuovamente a Cortina per festeggiare l'anniversario dell'uscita nelle sale.
Maracaibo, mare forza nove, fuggire sì ma dove? Zazza!